avrete intuito che nelle piccole lezioni di ogni sera ci sono dei tratti di vita ordinaria possibile nella vita pastorale. Siamo partiti dalla prima sera seminare e usare lo spreco di Dio verso il nostro popolo e verso noi stessi abbondantemente, senza razionalizzare tutto e subito. Ieri sera abbiamo provato così a sperimentare attraverso la lettera ai Galati l'uomo adulto nella fede e l'uomo maturo nella fede, e abbiamo espresso anche indizi possibili, dicevamo la possibilità, la conflittualità non nel litigio, nel senso di lo spirito del mondo, lo spirito, la carne e lo spirito. Terzo, dicevamo l'unitarietà, non essere squinternati nella vita, fare sintesi. Questa sera la tempesta sul lago. I passi paralleli sono tanti, in Norite di Mere ho trovato 220 citazioni bibliche, le troviamo in tutto e per tutto. Forse la più bella è quella della chiamata di Maria: morite, non aver paura. C'è bisogno oggi che la Chiesa, al di là della testa, usi il cuore, e noi piccoli uomini di Chiesa, piccole Marie, sentiamo ancora per noi, per me, per noi tutti, quella incertezza. L'uomo di pastorale sa che prova, a volte è legnato dentro e fuori, ma è un uomo piccolo. E si consola, almeno noi presbiteri o i consacrati o quelli che recitano ogni sera il Magnificat, grandi cose fa il Signore con i poveri ignoranti, con i piccoli. E i grandi, gli intelligenti, i super capaci si rimette al cervello dei suoi piedi. Quanto è vera questa parola, quanta continuità c'è davvero nelle esperienze ordinarie della vita, dei nostri collaboratori, i nostri poveri, piccoli preti, poveri, piccoli vescovi. Quanta verità c'è in questo. Come dovremmo pregare questo Magnificat tutte le sere, ma raccontando di noi. Nonostante me, il Signore ancora c'è in sé. Questa parola poi ha delle conseguenze più grandi: non temere. In Giovanni 16,33, abbiate coraggio, osate. E nella prima ai Corinzi, siate virili, agite da uomini, siate uomini, ma fate i mammotti così, mantenuti nella vita, non cattivi. Agite virilmente, dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Non i bambini che stanno sempre a chiedere latte, a piangersi addosso. Persone che prende responsabilità, la porta dall'inizio alla fine, nel bene e nel male, la mamma pulisce il figlio, anche quando c'è mal di testa, anche quando litiga con il marito. L'uomo di famiglia va a lavorare anche quando c'è in disagio. La suora si alza tutti i giorni, mi pare, no? Ci c'è una comunità tutti i giorni, un'azienda, c'hai problemi, tutti, tu ci stai dentro. Siate veriti, un po' di... È vero che noi abbiamo una paternità, anche noi preti, in passivo vorremmo paternità, non so, per i vescovi dicono la battuta che i vescovi per essere padri, ma il Padre nostro è Geni, quindi una paternità non ci prende nessuno, non abbiamo la giacchetta dove gettare le nostre lacrime, purtroppo. Il piacere di essere molto figlio di questi tempi, di vero. Bene, non ricuso la paternità, adesso mancherebbe. La tempesta sedata. L'ho presa in Matteo, potevo prendere altri testi, i testi paralleli sinottici sono infiniti. Matteo rielabora una tradizione comune nei sinottici, stilizzandola come al solito privilegiando il diavolo, Gesù e i discepoli. Egli presenta Gesù che si mette a discutere con i discepoli prima di sedare la tempesta. Non dato del segno, prima offre la parola. Non basta dare un pane, occorre dover ascoltare chi chiede un pane. L'obiettivo narrativo del racconto combina interessi cristologici ed ecclesiali. In filigrana abbiamo la scena del mare e degli unti, e probabilmente quella, la scena di Giona nel libro omonimo, Giona 2, dormiva sulla barca, e la barca sbattezzata a destra e a sinistra, sbattuta, entrambi con l'epilogo di un grande timore e poi di una immensa fede. La barca ha risonanze tipicamente ecclesiali, come deve essere la pesca. Sì, l'attenzione è ad intra. In Matteo 4:21 c'era la barca sicura di Zebedeo, ma la barca della chiesa non è sempre sicura, anzi, sembra spesso sbarcata. Quante volte diciamo siamo in chiusura? Quante grida, sussurri di chiusura. Per fortuna che il buon Dio se la ride di noi. Se la ride di noi. Per fortuna. Adesso si tratta di un'altra barca, non quella di Zebedeo, quella lasciata di discepoli sembrava certa, quella lasciata però, quella della festa, dell'operatività sociale e amministrativa, quella invece della fede è più complessa. E dentro questa barca si sale mediante la sequela con il maestro. Matteo non usa il termine marino tempesta, l'avevano usato Marco e Luca più o meno, ma usa sommovimento, seismos, indica un sisma, una forte scossa, metafora di agitazioni o terremoti che possono sconquassare la comunità cristiana. È lo stesso termine che Matteo impiega per la grande crisi apocalittica della fine del mondo, Matteo 24, capitolo 24, versetto 6, anticipata nei segni che contornano la morte e la risurrezione di Gesù. Il sonno di Gesù sembra quello di Giona. Come fa a dormire con un mondo così sballottato? Innaturale nello sconvolgimento. Il verbo astupirsi significa anche restare inattivo. In Matteo, astupito, è inattivo. Quante volte diciamo, smetto tutto, sono già abbastanza vecchio, ho fatto troppo, ci pensiate. Dinamica spirituale, non solo una vita ecclesiale, quella affettiva, quella relazionale, quella di progetti, quella vocazionale ad intra-destra. Quante volte ci capita di dire, mi capita di dire, ho già dato abbastanza, che ti faccio io qui? Assopirsi, restare inattivo, apparentemente simile alla morte. Lo svegliare, Gesù ha una suggestiva valenza perché richiama la risurrezione, allorché Gesù si alzerà per comandare i venti al mare. L'implorazione salva, sono salva come tale dei sinottici, ricorre esclusivamente in Matteo. E qui, salvami, gridato da Pietro si affonda impaurito. Il verbo perdersi, spesso a valenza escatologica, perdere la vita, perdere l'obiettivo. Gesù smaschera la crisi dei discepoli come timidezza. Timidezza, il verbo greco analogico per, che non tutti lo sanno forse, quindi è meglio così, indica la persona scoraggiata, la persona codarda, la persona vigliacca che non si affida. E qui, anche in Marco, in Apocalisse, troviamo l'altra aggiunta, poca fede, poca fede. Un credere debole, legato al mettere in dubbio Dio, criticarlo, è un termine neotestamentario tipico di Matteo. In Matteo la prerogativa di salvare è esclusiva di Gesù, non degli uomini, nemmeno dei leader, tantomeno dei teologi, non parlo di noi preti. E la salvezza nasce solo dalla fede. La tua fede ti ha, traduco alla parola, perfettamente salvato. La tua fede ti ha perfettamente salvato. La salvezza nasce dalla fede e dalla perseveranza. Lo troviamo in Matteo 10:22. Gesù rimprovera il male tempi, il cui controllo è tipicamente riservato solo a Dio. In tal senso la frase interrogativa finale dello stupore degli uomini dinanzi alla grande bonanza serve a dimostrare che Gesù è Dio, ha lo stesso potere del Dio dell'Eterno che squassa il mare, e la sua parola presenza risolve ogni crisi e ogni passaggio dalla paura alla fede. Nei passi di Marco Gesù è un fantasma che cammina, sembrava un fantasma, e nel momento in cui viene rimesso nella barca arrivò la bonanza. Qui Gesù era già dentro, dormiva. Siamo in termini paralleli e complementari. La sua parola presenza risolve ogni crisi e ogni passaggio, dalla paura alla fede. Forse a noi compete anche, al di là delle nostre discussioni e dibattiti e proclamazioni, ritornare all'essenza, rimettere Gesù nella barca. E arrivò subito di Marco alla meta, a Gognano. Non sarà nella vita rimettere un po' Gesù nella chiesa. Mi colpì anni fa un bellissimo testo del cardinale Casper, non ricordo il testo, l'ho cercato, ma nella... E voi sapete che cambio di casa è orribile, con i libri soprattutto, e con i passi spacchettati o impacchettati. E ora, diceva negli anni 2001-2002, un verso di Giulio, che nella Chiesa si torni a parlare di Dio. Il buon Cassari, in una polemica simpatica, speriamo che i vescovi si ricordino di parlare di Gesù e non dei programmi. Io questa sera, come stile anche di programma, rimettere Gesù nella barca. Quel Gesù che è bambino, che parla, che predica, quel Gesù che è solo, quel Gesù che ha fatto progetti, ma è rimasto sconfitto, non vince. Senza il mistero della croce non c'è Evangelo. La Pasqua non è solo il sabato santo, la veglia lunga, con grande scorpacciato da 20 giorni. La Pasqua è il giorno che tu leggi la vita, ho fatto tanto e ho raccolto niente, ma credo in Gesù morto e risorto. La Pasqua è tu, uomo, donna di famiglia, ho dato tanto e ricevo niente, fidati. Fidati. Chissà che noi non dobbiamo riparlare in termini laici della Pasqua dell'educazione giovanile. La Pasqua in termini laici, non liturgici, che se non si parla non si è gioioso, che non si costruisce, che non si perde. La fede debole in Matteo è di due tipi: di chi non ha il coraggio di abbandonare tutto, tentennando, ma anche di chi, il giovane ricco, di chi pur avendo abbandonato tutto non si sente sicuro la pesca o la barca che affonda, bensì paralizzato dai silenzi di Dio. Trovo un commento di Sant'Agostino, volgarmente io vado scopiazzando alcuni testi quando riesco, nella sua fortuna, nei miei ricordi, nelle esposizioni sui salmi. Dice così: è naturale che il tuo cuore ti turbi. Se dimentichi colui sul quale credi, è naturale che il tuo cuore ti turbi se dimentichi colui sul quale credi. Le tue sofferenze ti sembrano intollerabili perché non pensi a ciò che ha sopportato per te Cristo. Se Cristo non ti viene in mente, egli per te dorme. Risveglia Cristo, riacquista la fede. Vangelo di paura, quello che abbiamo sentito. Vangelo di grida, non di urlo, grida. Non di condanna, salvami, non dovete, salvami, è altro il grido. Nella chiesa spesso c'è il tema dell'urlo, nella fede c'è il grido. Ricordate il racconto del Celibere Russo, questo uomo che cerca Dio, la chiedendo infatti come devo fare, comincia da nulla: Signore salvami, Signore salvami, una volta, due volte, mille volte, per entrare in quella dimensione di non prepotenza davanti alla vita, davanti a Dio e davanti alla coscienza, ma di invocazione. Sono niente. Ho citato la fine, se mi viene in mente, se gli altri serve un testo, è stato mandato da un amico prete per commentare i miei primi mesi di episcopato, non è di qui, quindi non sa nemmeno come va a reggere. Vangelo di paura, di grida, umanissimo Vangelo. Prima Gesù è assente, poi con una mano salda che si afferra, un crescendo di fede, onde, vento, notte, violenza, qui non c'è la notte, nei fatti paralleli, notte, e Gesù arriva sempre dopo la notte. Bisogna entrare nella notte per l'incontro dell'aurora. Gesù non ci libera dalla notte, ci fa guardare la notte, ma si fida, è diverso. Liturgia è la nostra liturgia esistenziale, la storia dei nostri giorni, delle nostre paure, dei miracoli incontrati, delle nostre parrocchie, famiglie, progetti educativi, progetti pastorali e degli appuntamenti e di mani che forse potrebbero afferrarti e che talora tu non invochi verso la fine della notte, dice Marco. E noi vorremmo che venisse subito, ai primi segni di fatica e ai primi segni di pericolo. Forse che siamo abbandonati, forse che i discepoli sono lasciati a se stessi, no. Non chiediamo miracoli al Signore, ma energie per la notte. Signore, non liberarti dalla notte, altrimenti non incontreremo il lavoro. Guai a sicuro di sé, a quelli che credono avere ricette per tutto e per tutti, e certo che per sé stessi. Non chiediamo miracoli, energie per la notte. La barca avanza non per il morire del vento, problemi che scompaiono, ma per il prodigio dei rematori che non si arrendono, perché sanno che in fondo alla notte c'è il Signore. Come riflessione, come approva. Il miracolo, cari fratelli convenuti e sorelle, non è la tempesta serata, ma la forza per continuare a remare dentro la burrasca, con il vento contrario, scrutando quanto manca al finire della notte. I conventi pastorali ad altro non sono superamento della burrasca, ma l'invito a remare nella burrasca della vita. E se trovo un attimino un testo di Pigliato e Sardegna, è un po' difficile perché parlava anche complicato, dice così, sempre commentando questa parte. Ecco, dietro il dramma stesso dell'agitazione umana è riapparso nei miei occhi ormai avveduti l'ignoto al quale io volevo sfuggire. Questa volta non si gelava nel fondo di un abisso, ora si dissimulava nella moltitudine dei tanti intrecciati di cui è intessuta la stoffa dell'universo e della mia piccola umanità. Era proprio lo stesso mistero, l'ho riconosciuto. La nostra mente si turba quando tentiamo di valutare la profondità del mondo al di sotto di noi, ma vacilla ancora quando tentiamo di sentire le occasioni favorevoli, la cui convergenza riunisce in ogni momento la conservazione e il successo del più intimo tra i venti. Dopo la presa di coscienza di essere un altro e uno più grande di me, una seconda cosa mi ha dato il capogiro, ed è la somma di improbabilità, la formidabile inverosimiglianza di trovarmi ancora ad esistere insieme a un mondo riuscito, la Chiesa. Buon lavoro a tutti, fratelli e sorelle.